Tra l'altro, i distinzioni e i privilegi che le erano stati concessi per compensarla di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi, e con loro sgherri e con l'alleanza d'altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girondolar lì per ozio, allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose. In quei primi momenti provò una contentezza, non schietta al certo, ma viva. Nel voto uggioso dell'animo suo s'era venuta a infondere un'occupazione forte, continua e direi quasi una vita potente. Ma quella contentezza era simile alla bevanda ristorativa che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per dargli forza e sostenere i tormenti. Si videro, nello stesso tempo, di gran novità in tutta la sua condotta. Divenne tutta un tratto più regolare, più tranquilla, smesse gli scherni e il brontolio, si mostrò anzi carezzevole e manierosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice. Lontane come erano dall'immaginarne il vero motivo e dal comprendere che quella nuova virtù non era altro che ipocrisia aggiunta all'antiche magagne. Quella apparenza, però, quella, per dir così, imbiancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità e uguaglianza. Ben presto tornarono in campo i soliti dispetti e i soliti capricci, tornarono a farsi sentire le imprecazioni, gli scherni contro la prigione claustrale e talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo e anche in quella bocca. Però ad ognuna di queste scappate veniva dietro un pentimento, una gran cura di farle dimenticare a forza di moine e buone parole. Le suore sopportavano alla meglio tutti questi alti e bassi e gli attribuivano all'indole bisbetica e leggera della signora. Per qualche tempo non parve che nessuna pensasse più in là, ma un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuor di modo e non la finiva più. La conversa, dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra un pezzo, scappatale finalmente la pazienza, buttò là una parola che lei sapeva qualche cosa e che a tempo e luogo avrebbe parlato. Da quel momento in poi la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata invano una mattina a suoi uffizi consueti. Si va a vedere nella sua cella e non si trova. È chiamata ad alta voce, non risponde. Cerca di qua, cerca di là, gira e rigira dalla cima al fondo. Non c'è in nessun luogo. E chissà quali congetture si sarebbero fatte se appunto nel cercare non si fosse scoperto una buca nel muro dell'orto. La qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là. Si fecero gran ricerche in Monza e nei contorni e principalmente a Meda, di dove era quella conversa. Si scrisse in varie parti, non se ne ebbe mai la più piccola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se invece di cercar lontano si fosse scavato vicino. Dopo molte meraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta capace di ciò, e dopo molti discorsi si concluse che doveva essere andata lontano, lontano. E perché scappò detto a una suora, s'è rifugiata in Olanda di sicuro. si disse subito e si ritenne per un pezzo nel monastero e fuori che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però che la signora fosse di questo parere, non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari. Se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate, né c'era cosa da cui s'astenesse più volentieri che da rimestar quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi d'improvviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi. Quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi viva e reale, piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile. Quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colei, qualunque cosa avesse potuto minacciare, piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce e sentirne parole ripetute con una pertinacia, con una insistenza infaticabile che nessuna persona vivente non ebbe mai.